dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Possiamo provare a scandagliare la pagina degli Atti degli Apostoli, sempre cercando in essi i veri e santissimi effetti della risurrezione, come direbbe Sant'Ignazio, mostrando cioè come lo spirito del risorto agisca nella comunità e come non agisca in coloro che rifiutano di fare parte di quella comunità, cioè rifiutano di essere membra vive del corpo di Cristo. E questo ci aiuterà a capire anche il Vangelo che abbiamo proclamato. Innanzitutto un primo esempio di quello che è lo spirito opposto alla Pasqua, è lo spirito dell'uomo vecchio, lo spirito dell'antico Adamo, lo spirito cattivo, lo spirito nel quale siamo nati. Si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte. Vi ricordate nel quinto capitolo della lettera ai Galati, quando Paolo parla del frutto dello Spirito, singolare, cioè del frutto della risurrezione, e delle opere della carne. Qui carne non vuol dire il sesso, ma vuol dire lo spirito contrario. Dice divisioni, fazioni. Qui si contrappone alla unanimità, a un medesimo sentire, all'essere una cosa sola con Gesù Cristo della comunità cristiana, il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei. Questo non è un problema di quel sommo sacerdote, è un problema nostro, perché noi tutti nasciamo in un mondo in cui tu devi appartenere a qualche parrocchia, a qualche parte, a qualche setta. In un mondo frammentato e diviso, e in cui noi ci sentiamo, come dice Manzoni, come i vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro, in fondo lo spirito cattivo ti dice: fai cordata con qualcuno, abbi i tuoi amici, abbi la tua parte che ti difende in mezzo alle parti che ti muovono guerra. Primo esempio dello spirito cattivo è lo spirito di partigianeria, cioè di divisioni. Opera della carne è divisioni, fazioni, rivalità, gelosie. Infatti, il sommo di sacerdoti e quelli della sua parte, pieni di gelosia, gettarono gli apostoli nella prigione pubblica. Gelosia vuol dire io non mollo. Gelosia significa vedere l'altro come potenziale distruttore del tuo ruolo. Significa questo vedere e cogliere il rapporto tra di noi in base a uno spirito divisivo. Io sono geloso del mio posto, del mio ruolo, e se tu vuoi segare le gambe della sedia dove io sto seduto, ti muoverò guerra. Questo è il vivere nelle tenebre di cui parla nel Vangelo che abbiamo letto Gesù a Nicodemo. Questo è come noi nasciamo. Ci sembra di fatto impossibile pensare di vivere diversamente, perché questa è la logica del mondo. Nell'accademia non ci sono le cordate o le partigianerie, ci campa. Ma anche nel collegio dei cardinali è la stessa roba. Quindi tutto questo è precisamente lo spirito cattivo, lo spirito opposto alla Pasqua che ci può abitare. La gelosia, tu sei un potenziale nemico, un potenziale pericolo per quello che dico io, per il mio posto, dunque per il mio potere. Invidia, gelosia, divisioni, ipocrisie. Ipocrisia, la commedia. Qui, se vedete, come termina, che catturano gli apostoli, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Lo spirito cattivo, se lo spirito buono, mettiamolo così, se lo spirito del risorto è quello della paresia, cioè della franchezza, cioè della trasparenza. Franchezza e trasparenza non sono l'arroganza o la prosopopea di avere Dio con noi. La franchezza e la trasparenza significa dire quello che si pensa, possibilmente dopo averlo pensato, e una azione che non nasconde doppi o tripli fini, altrimenti diventa una commedia, in greco ipocrisia. Frutto della carne è ogni sorta di malvagità e di ipocrisia. Bene, l'ipocrisia ne è pieno il mondo. Questi sono alcuni esempi di ciò che ritroviamo nel Vangelo, quando dice che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. State attenti a non interpretare queste parole come una condanna morale: gli uomini sono cattivi e per questo hanno amato più le tenebre che la luce. Ha un significato diverso. Perché gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce? Perché questo modo di ragionare, cioè quello di gelosia, invidie, divisioni, ipocrisie, è il modo di ragionare comune. E gli esempi che vi ho fatto vi mostrano quanto sono comuni, e possono esserlo anche nella Chiesa. Noi di fatto facilmente possiamo cedere a questo modo di vivere vecchio, dell'uomo vecchio, ritenendo che sia inevitabile. È come fai a stare al mondo se non ti appoggi a qualcuno, se non fai parte di un gruppo, di una cordata, di una setta? Come fai ad abitare in questo mondo, a fare il mestiere che fai, se non ti appoggi a qualcuno? Quindi, se a un certo punto non hai i tuoi nemici che ti possono insidiare, è il ragionamento che presiede, se ci pensate, al nostro modello individualistico di vita, dove per forza di cose, Hobbes lo insegna bene, homo homini lupus, l'uomo è un potenziale nemico sempre dell'altro. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: chi crede in lui non è condannato. Di nuovo, state attenti a non prendere questo nel senso condannato all'inferno, nel senso che sei condannato a vivere questo tipo di vita perché ti precludi quella novità che è il messaggio di Gesù Cristo. In questo senso, il Padre ha tanto amato il mondo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, cioè sia salvato da questo modo di agire e di fare. E voi tutti capite come il mondo in genere è ancora, e forse anche noi stessi, siamo ancora ben lontani dall'essere salvati da questo modo di agire, di fare, di pensare, di rapportarci gli uni gli altri. La fede, cioè la fiducia in Gesù Cristo, ti permette di non essere condannato. Ha condannato che cosa? A ripetere questo modello, che è quello nel quale sei nato. Ma ci spinge ad andare verso la luce. Chi fa la verità viene verso la luce. Guardate che è molto bello, se ci pensate, perché non dice solo la verità nel senso teologico del termine, ma chiunque vive nella verità, di per sé, che lo sappia o non lo sappia, cammina già almeno in parte, nella luce della risurrezione, cioè nella luce dello Spirito di Cristo, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Noi possiamo vivere nelle tenebre, e vi ricordate il discorso che ha fatto ieri sempre Nicodemo, oggi ne stiamo leggendo il prolungamento, rinascere dall'alto. Noi siamo nati dal basso, il basso è questo modo di fare, però possiamo rinascere per mezzo della fede perché questo mondo non vada perduto, cioè perché non sia perduto e non sia buttato a mare il nostro cercare di costruire una vita insieme nelle sue diverse forme, dalla famiglia alla politica, alla scuola e a tutto quello che ci viene incontro. Cioè la fede, l'ascolto della parola di Gesù Cristo dovrebbe creare in noi, dovrebbe, lo fa se accettiamo questo, un diverso modo di vivere. Questa è la gloria della risurrezione che noi proclamiamo. Nell'orazione di colletta, quella con la quale abbiamo iniziato la messa, appunto dice di proclamare la gloria del risorto. Questa è la gloria del risorto. È un modo diverso di vivere, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. La vita eterna, se osservate, noi la domandiamo sempre in ogni preghiera eucaristica. Donaci di aver parte alla vita eterna. Solo che, siccome disgraziatamente, subito dopo noi diciamo, insieme con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, i Santi, eccetera, eccetera, tendiamo a pensare che la vita eterna sia la vita oltre la vita. La vita eterna, quella che nel Vangelo di Giovanni si chiama Zoè, contrapposta al bios, la vita biologica, la vita eterna non è la vita oltre la tomba, è quel tipo di vita qualitativamente diverso che incomincia già da qui. Maria, Giuseppe e tutti i santi che noi ricordiamo hanno vissuto la vita eterna anche prima di morire, nel senso che la vita eterna era la fede, la speranza e l'amore. E se il mondo rimava conto, a loro come a noi, l'ascolto della parola e il dono dello Spirito permetteva loro di rimanere nella vita, cioè di fare la verità e di vivere nella luce. E allora semplicemente possiamo proseguire questa nostra riflessione, consapevoli che il Signore ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia ci dona la vita eterna, questo modo nuovo e diverso e più bello e più buono di vivere, una vita bella e buona già nell'ordine della natura, perché la grazia eleva la natura. Ma guardate com'è strano, il Signore lascia apparentemente trionfare i nemici dei credenti e non solo, ti rimanda esattamente nel posto da cui sei uscito. Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Sembra perfino strano, ma come, mi hanno preso perché ero nel Tempio per dirle e io ci devo ritornare? Sì, ritornate. Perché se è vero che la porta del carcere si chiude, è anche vero che ogni carcere si riapre. Vedete, ha fatto molto scalpore, giustamente peraltro, l'episodio di una nostra connazionale in un paese europeo che è stata portata con le manette in tribunale. Ma ci sono delle manette invisibili, che sono quelle che il mondo vi mette se non ragionate in termini, in quei termini che sono i suoi e che abbiamo visto: invidia, divisione, fazioni, ipocrisia. E lì le manette ve le mette molto bene, solo che la gente non le vede e allora non finite al telegiornale. Però il Signore libera da ogni laccio coloro che nel suo nome cercano di vivere nella verità. Non sono i vincenti, non sono quelli che il mondo premia, perché il mondo premia quello che è suo. Ma è vero che per ogni porta di prigione che ci si può chiudere, ci si aprirà sempre un'altra possibilità, di annunciare il Vangelo, di annunciare non con le parole ma con la vita che un diverso modo di vivere è possibile, e questo è il vero frutto della risurrezione che il Signore è venuto a portare e che Paolo chiama la libertà dei figli di Dio.